È stato fra il 13 e il 14 dicembre, c'è stato questo vertice qua a Dubai dell'ITCU, che è una delle tante agenzie ONU che ne ha svariate decine, e questa agenzia qua nello specifico si occupa di telecomunicazioni in generale, quindi va a stabilire tutto quello che riguarda la standardizzazione dei protocolli per la telefonia e quant'altro. Finora però non ha mai avuto un ruolo importante per la definizione degli standard riguardanti a internet, che infatti sono sempre stati lasciati, diciamo, ad altre agenzie più o meno indipendenti, se non altro a livello nominale, però comunque generalmente basate negli Stati Uniti, alcune anche a dipendenza del Dipartimento del Commercio, per dire, quindi comunque non è che siano delle agenzie totalmente dipendenti. Comunque era stata vagheggiata questa ipotesi qua nei mesi scorsi, era stata portata anche all'onore delle cronache perché aveva causato delle proteste abbastanza forti da diversi operatori economici sulla rete piuttosto importanti, come ad esempio Google, di far passare la regolamentazione di internet sotto il controllo di questa agenzia qua ONU. A questa agenzia qua aderiscono più o meno sui 190 stati, 193 per l'esattezza, fra cui anche degli stati piuttosto autoritari e dittatoriali, e infatti durante questa conferenza qua che c'è stata a Dubai ci sono state diverse proposte da parte di stati come Cina, Russia, Emirati Arabi e Arabia Saudita di dare la possibilità, diciamo, ai governi di fare un controllo molto più stretto sulla rete anche a livello proprio di gestione dei domini e quant'altro. Queste proposte qua non sono passate, anche per l'opposizione di diversi stati occidentali, così, che però non è che si sono opposti per motivi, diciamo, che amano la libertà, così. No, si sono opposti per motivi politici e quant'altro, e comunque sono riusciti a far entrare dalla finestra un po' più sotto silenzio invece la proposta di regolamentare il controllo profondo dei pacchetti, che è una delle tante tecnologie utilizzabili per il controllo delle trasmissioni su internet, ed è una di quelle più pericolose per gli utenti stessi. Questa proposta qua invece è stata accettata pienamente da tutti gli stati.
Fermati un attimo. Mm-hmm. Siccome qui molti di noi non hanno tanta conoscenza di questi termini, cosa sono i pacchetti?
Allora sì, adesso ci arriviamo. Allora, i pacchetti, una trasmissione su internet o comunque su una rete informatica viene suddivisa in diversi pacchetti, viene spezzettata. E questi pacchetti qua sono composti generalmente da due o tre parti. Allora, c'è una prima parte che va a contenere le informazioni che vanno a riguardare il destinatario del pacchetto, quindi come l'indirizzo postale, mettiamo su una busta, magari anche alcune robe tecniche sul protocollo, tipo la versione di protocollo utilizzata e quant'altro. Poi c'è la parte centrale, che è il contenuto vero e proprio del pacchetto, quindi il testo della mail piuttosto che un pezzo di una pagina internet o di un'immagine o altro, e poi c'è la parte finale, che è una coda, diciamo, che va a chiudere la comunicazione, che dice che quel pacchetto lì è completo, eccetera. Ora, generalmente quando un pacchetto transita in rete, i router, gli switch e quant'altro, quindi gli apparecchi che si occupano quindi della gestione fisica della rete, diciamo, leggono solamente la parte che riguarda il destinatario e il mittente, perché è quelli che interessa a fine della trasmissione. E invece con l'ispezione profonda dei pacchetti cos'è che succede? Succede che è possibile leggere anche i contenuti dei pacchetti, quindi andarli a filtrare anche in maniera automatica in base ai contenuti che hanno, e questo può servire sia a fini di controllo di tipo censorio, comunque di controllo di spionaggio e quant'altro verso oppositori o concorrenti industriali anche, cioè le possibilità sono infinite, come può anche servire per fini commerciali, nello specifico la famosa creazione dell'internet a due velocità, quella roba di cui già da qualche anno si parla, ovvero dare a certi siti più velocità, cioè provider praticamente, oltre a vendere la connessione all'utente, la venderebbero anche al sito, quindi mettiamo Google, che per essere più velocemente raggiungibile dovrebbe acquistare delle quote di traffico dai provider. E l'ispezione profonda dei pacchetti può servire anche a questo, per dire, quindi, però il dato interessante è che è utilizzabile, cioè una cosa nata principalmente per controllo sociale, politico e quant'altro, ed è stata approvata senza problemi da tutti gli aderenti praticamente all'ITU.
Ma non ci sono anche degli interessi commerciali? Ossia, in qualche modo non c'è una sorta di contrasto tra quella che è l'esigenza statuale di controllare, di vedere, di verificare, eccetera, il traffico internet, in alcuni casi decisamente di censurarlo, in altri anche molto semplicemente di monitorarlo, e invece l'esigenza sempre crescente delle varie multinazionali, dei vari colossi dell'informazione, di moltiplicare le utenze e quindi le possibilità di accesso.
Allora, la questione qua è abbastanza complessa, nel senso che da un lato è vero che le grandi compagnie che si muovono su internet, soprattutto quelle sorte negli ultimi 10 anni, come Google oppure tutti i vari social network e quant'altro, hanno un fortissimo interesse anche a svincolarsi dal controllo statale. Però sanno anche che devono vivere anche in connubio e in simbiosi anche con gli apparati statali. Comunque Facebook da molte persone è ritenuta una delle più grandi operazioni di spionaggio mai messe in atto, perché è risaputo che Facebook non ha grossi problemi poi a dare chiavi d'accesso alle forze di polizia sia negli Stati Uniti, ma non è mai stato ufficializzato, pare, anche in Europa e in Italia. E quindi non c'è, cioè, sì, una situazione di conflitto, però si gioca sul risicare, su dei margini piuttosto risicati fra quindi le grandi corporation e gli apparati statali, fondamentalmente poi per questioni di interesse, e comunque sapendo benissimo che entrambi hanno bisogno l'uno dell'altro, cioè una simbiosi che esiste da anni e che non può che essere riconfermata. Per quello che riguarda gli stati, c'è la necessità di monitorare, censurare, ma c'è anche il discorso che non solo internet è un veicolo di comunicazione per la popolazione civile, ma le reti informatiche hanno un'importanza gigantesca anche da un punto di vista militare ed economico, per cui, cioè, sulle reti di dati passano anche dati quindi riguardanti l'economia, tutti i sistemi di collegamento fra le varie banche, borse, agenzie finanziarie, di rating, eccetera, e anche tutti i sistemi di collegamento militare che comunque passano per dei nodi che sono anche utilizzati dall'internet civile, diciamo. E quindi gli stati hanno bisogno di tenere un controllo fortissimo su internet. Non è un caso infatti che per chi lavora negli internet provider, per accedere a determinate funzioni alte serve un nulla osta di sicurezza che è rilasciata da autorità militari. Quindi la comunicazione si va a riconfermare essere una questione di fortissimo interesse per lo Stato, anche in aspetti più autoritari e gerarchici.
D'altra parte credo che quello della comunicazione sia uno degli snodi fondamentali di potere intorno ai quali si vanno articolando il consenso, il dissenso, addirittura le fortune elettorali dei candidati, la costruzione stessa dell'immagine e di quello che circola. Certo, in alcuni casi, come dire, c'è la comunicazione sfugge, no? Ci sono processi virali che moltiplicano il diffondersi di determinate notizie che sfuggono alle stesse intenzioni, allo stesso controllo da parte degli stati. Però resta il fatto che questo è comunque uno di questi snodi. E io, ecco, volevo farti questa domanda, ma anche quando, come dire, la rete fugge, la rete scappa, i suoi utenti, come dire, in qualche modo si autonomizzano, non c'è poi il rischio di sostituire una piazza virtuale alle piazze reali? Cioè, pensiamo a quanto sta accadendo in questi giorni all'interno del cosiddetto Movimento 5 Stelle, quello fondato dal comico genovese, ma oggi sappiamo che l'altra leva del potere è in mano al gestore del suo potentissimo blog, questo Casaleggio, no? Di cui fino a pochissimo tempo fa nessuno conosceva nemmeno il nome, e oggi invece è in qualche modo famoso tanto quanto Grillo, anzi avendo in mano il potere di gestire, manipolare, costruire, far girare le notizie, scegliere cosa ci sta e cosa non ci sta, ha un potere straordinario. Ma al di là dello sparare sulla Croce Rossa, perché di questi tempi sparare su Grillo è come sparare sulla Croce Rossa, un mestiere che fanno tutti, basta aprire la stampa, la Repubblica, eccetera, eccetera. Quindi al di là di questo, però quello che colpisce di più e che da qualche punto di vista mi interessa di più e credo che possa interessare di più anche chi ci ascolta, è il dato che, come dire, Grillo costruisce delle piazze virtuali. Ha costruito delle piazze virtuali, all'interno di queste piazze virtuali, questi meetup, no? Come dire, la gente ha in qualche modo assaporato il piacere, il gusto del confronto, dell'incontro, discussione, sì. Della discussione, tutti elementi dal mio punto di vista indubbiamente positivi, però poi si scopre quando come dire, questo gioco smette di essere un gioco dal basso ma si trasforma in un gioco di potere, che questa aggregazione non ha programmi, non ha idee comuni, non ha prospettive comuni, sì. Che ciascuno di quello non ha nessun tipo di progetto, perché l'unico elemento che la accomuna è proprio la piazza virtuale, sì. Ma fuori dalla piazza virtuale, come dire, la politica come accesso a passioni, idee, progetti, ecco, questa non c'è, scompare completamente.
Sì. Bisogna dire che una delle caratteristiche fondamentali delle piazze virtuali, per dire anche una banalità che però è vera, che mettere un mi piace su Facebook piuttosto che condividere un link su Twitter o commentare una notizia all'interno di un forum su Meetup o altre piattaforme è una cosa estremamente semplice che non richiede un grandissimo impegno, che dà anche una fortissima soddisfazione da un punto di vista psicologico, perché c'è anche tutto un lato guerrierismo proprio virtuale, diciamo, per cui comunque sai che la tua comunicazione sarà letta da centinaia, se non migliaia di persone, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è molto più semplice tutto questo e dà anche più soddisfazioni immediate rispetto al mettersi in gioco veramente, scendendo in piazza, partecipando ad assemblee, dibattiti dal vivo, ma anche dibattiti anche possono essere anche in rete, però fatti all'interno di un percorso politico serio, quindi con un progetto, con una finalità, che si dà una coerenza interna, con dei mezzi, dei fini e quant'altro. E tutto questo è estremamente più difficile rispetto appunto a mettere due click mentre si è davanti al computer e darsi anche un'autorappresentazione di sé come rivoluzionari, ribelli e quant'altro. Perché poi gioca un fortissimo, cioè su internet, nella comunicazione di questo genere qua, c'è un fortissimo dato emotivo che non bisogna assolutamente sottovalutare. Ma anche la stessa comunicazione virale è fondamentalmente una questione emotiva. E la comunicazione virale tra l'altro può essere sì usata talvolta per sputtanare, diciamo, le azioni più o meno sporche del potere, come fortunatamente è stato e ci si augura che sarà ancora in futuro. Però può essere anche utilizzata in funzione di rafforzare un potere, cioè basta pensare a qualche mese fa, quando ci fu quella manifestazione notava a Torino, in cui uno schizzo di vernice andò a finire su un poster di Bobbio fuori dalla stampa, fuori da una vecchia sede della stampa, e si aprì il cielo sui social network, letteralmente, per una comunicazione totalmente virale, probabilmente però stimolata da qualcuno. Perché poi si andava a vedere chi è che erano quelli che facevano più trend in quel momento lì, erano poi giornalisti della stampa, personaggi del PD e altre persone piuttosto simpatiche, che però si portavano indietro migliaia di utenti con questo sdegno per questo sfregio verso la figura di Bobbio, che poi in effetti non c'era stato assolutamente. Ecco. E anche la comunicazione virale è sempre un'arma a doppio taglio, come tutte le cose emotive. Mancando di un dato razionale, pregnante, forte come dato principale, ecco, diventa pericoloso.
Ma è in qualche modo insito al mezzo o esiste una maniera intelligente di utilizzarlo anche ad un livello che va al di là degli attivisti, dei media attivisti e di quelli che si occupano comunque di politica in altri luoghi oltre che all'interno dello spazio virtuale?
Ma, sì, secondo me sì. Cioè, c'è una, pa- parte che è anche insita nel mezzo, perché comunque, cioè più che nel mezzo in sé dal punto di vista tecnologico, nella maniera in cui siamo stati abituati a concepirlo, dalla vulgata comune su internet, che viene considerato come un mondo separato rispetto alla realtà, quando invece non è così, perché internet è collegato alla realtà per diversi motivi. Uno, intanto non è vero che esistano i mondi virtuali e i mondi reali. Esiste un unico mondo e internet ha una base materiale, perché internet si basa su dell'hardware, quindi è chiaramente integrato anche nella fisica, diciamo, della realtà. E, no, cioè per come siamo stati abituati a concepire internet e a utilizzarlo, è un po' insito questo, bisogna dire, questo utilizzo molto emotivo, immediato, irrazionale spesso. Però con un lavoro su di sé, un lavoro anche verso gli altri, parlando di queste cose qua, cioè parlando del possibile utilizzo di internet come mezzo per una comunicazione altra, per una comunicazione differente da quella mainstream, da quella del potere, ecco, penso che sia possibile costruire delle modalità per utilizzarle in maniera differente, per utilizzarlo per l'emancipazione sociale, eccetera. Non è facile, però bisogna dire che internet ha un grandissimo vantaggio. Intanto ha dato la possibilità a tutti di andare ad accedere a una serie sterminata di fonti, di notizie che prima erano totalmente inimmaginabili. Nell'epoca dei media broadcasting come la televisione e la radio o i giornali stessi, con internet invece c'è una possibilità infinita di andarsi a ricercare fonti diverse per le varie notizie, metterle a confronto fra di loro e utilizzarle per smontare le notizie. E questo qua è il lavoro, cioè è uno dei motivi per cui internet è estremamente potente e interessante. Il problema è che bisogna aver voglia di farlo, non tanto le capacità, perché poi fare una cosa simile non richiede particolari competenze tecniche e basta proprio un minimo di logica. Però richiede la voglia, la volontà di farlo, che spesso purtroppo manca in moltissimi utenti di internet. E bisognerebbe lavorare affinché sia il contrario, ecco.
Certo, direi che indubbiamente è così. Ma dal punto di vista invece di uno come te, che è da sempre un mediattivista, no? È uno che è sempre impegnato nel cercare di costruire dei percorsi di autonomia, no? Rispetto all'utilizzo di questo mezzo. Un paio di consigli al volo prima di salutarci.
Allora, intanto appunto quando si va a leggere una notizia, leggerla da più fonti, confrontare più fonti possibili, possibilmente non so, cioè, se una notizia diciamo di ambito internazionale, possibilmente non solamente italiano, ma andarsi anche a leggere fonti straniere. E secondariamente, quando si legge qualcosa sui social network, ecco lì stare attenti, perché lì la verifica delle fonti sui social network è una cosa, non dico impossibile, ma estremamente ardua, appunto per il meccanismo virale per cui si vanno a diffondere. E poi per il resto stare sempre, questo rivolto soprattutto verso gli attivisti che utilizzano anche internet, stare sempre attenti anche a quello che si scrive e a quello che si clicca su internet, perché non sempre ci sono persone simpatiche in giro, mettiamola così.